coincidenza temporale, non tanto perché è martedì grasso, ma perché è la vigilia del mercoledì delle ceneri e anche il giorno dedicato a tutti i fidanzati e gli innamorati, anche di Dio, spero, di vivere questo nostro incontro, non dico come una meditazione, ma con un taglio più spirituale teologico rispetto ai tre che ci hanno preceduto. Mi spiego subito. Siamo partiti con la provocazione di quanti vedono nella religione, soprattutto nella religione cristiana, un pericolo per la libertà dell'uomo, come qualcosa, qualcuno che invece che aiutare rende la vita o rischia di rendere la vita molto più complessa. Abbiamo visto come il Dio di Gesù Cristo si proponga all'uomo in un dialogo d'amore, aspettando, sollecitando una risposta libera, senza mai imporsi con violenza. Siamo andati anche a vedere come nel testo sacro, soprattutto nel testo sacro dei cristiani, degli ebrei, dei cristiani, la Bibbia, la fede sia disegnata come quel modo di stare al mondo che permette di reggere, di stare in piedi, proprio perché hai qualcuno di cui ti puoi fidare e a cui puoi affidare affidabilmente il tuo cuore, il fondamento stesso della tua vita. Che cosa succede quando tutto questo viene messo letteralmente in atto? Quando Dio e uomo si incontrano, quando rivelazione e fede si fanno concretezza, come viene disegnato un po' il tutto? La scelta che faccio è vittima di due tesi. La prima è che, al di là di tutte le teorie dei libri, dei teologi, degli intellettuali, il modo con cui i testi sacri delle religioni raccontano l'incontro di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio, disegnano l'orizzonte fondamentale in cui ogni religione sperimenta rivelazione e fede. Quindi non stiamo lì più tanto a domandarci, non dico concettualmente, però intellettualmente, un po' astrattamente, da riflessione, cos'è la rivelazione, cos'è la fede, ma andiamo a vedere nei testi sacri, mettendoli anche a confronto, come alcuni momenti, io sceglierò un momento particolare, come il momento dell'incontro tra Dio e uomo venga narrato, perché il modo con cui viene recepito, tradotto, insegnato dal testo sacro, lì si disegna un modello di umanità, di libertà, di Dio, di vita diverso. La seconda tesi che voglio mettere poi subito a tema e a confronto, tra tutti i possibili incontri narrati nei testi sacri, scelgo Maria e scelgo l'annunciazione dell'angelo a Maria, per alcuni motivi che spero diventino evidenti man mano. Il primo, un motivo molto pratico: l'annunciazione a Maria è raccontato sia nel testo sacro dei cristiani, sia nel testo sacro dei musulmani, sia è stato un tema molto utilizzato nell'arte cristiana. Quindi è un tema sul quale c'è tanta possibilità di lavoro. Due, perché Maria, non Abramo, non Pietro, non Mosè, che Abramo e Mosè se ne parla nel Corano, e c'è l'arte ha prodotto capolavori. Scelgo Maria perché anche nel testo sacro dei musulmani l'annunciazione è uno dei momenti massimi di incontro tra Dio e uomo, tanto più per noi cristiani, perché lì c'è un Dio che vuole entrare fisicamente nella vita di un uomo. Cosa succede quando un Dio entra fisicamente nella vita di un uomo? Capite che se capiamo bene quella cosa qui, abbiamo poi tutte le coordinate per ogni altro incontro, perché lì l'incontro è massimo, è carne nella carne, non è semplicemente ti entra nell'anima, gli lasci spazio nella tua vita, nel tuo cuore, va bene, ma lì entra fisicamente dentro la tua carne. E qui tutto quello che Dio vuole fare nell'incontro, tutto quello che deve fare l'uomo nell'incontro, lì arriva al suo vertice. Bene, allora cosa faremo? Come indicato anche dal foglio, vedremo come la terza sura del Corano narri dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Lavoreremo su quanto abbiamo già ascoltato, capitolo secondo di Luca, e poi c'era solo l'imbarazzo della scelta. Ho dovuto già tagliare tanto, ma questi non riuscivo a tagliarli. Come l'annunciazione in alcuni dei grandi capolavori dell'arte occidentale è stata un po' letteralmente disegnata. Iniziamo con l'annunciazione del concepimento nel Corano. Attenzione alla tesi, come viene raccontato l'episodio ti dice come il Corano, cioè come l'Islam, pensi il rapporto tra Dio e uomo, tra che cosa chiede Dio e cosa chiede l'uomo, perché noi dobbiamo mettere alla prova la provocazione da cui eravamo partiti. Siamo proprio sicuri che Dio renda più libero l'uomo? Non è che Dio ti imponga delle verità rivelate che tanto tu non devi e non puoi capire, te li butta addosso e tu li devi prendere ciecamente? E quando gli angeli dissero: in verità, o Maria, Allah ti ha eletta, ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo. O Maria, sii devota al tuo Signore, prosternati e inchinati con coloro che si inchinano. Non è solo un angelo, ma sono gli angeli, è la totalità della corte celeste, è la totalità del divino che si appressa a Maria. E la prima parola è una parola di elezione, di benedizione. Tu sei riempita, tu sei stata scelta. Dio ha fatto questo. E nel fare questo ti ha purificata. Guardate che quella cosa che noi pensiamo con l'Immacolata Concezione, che l'incarnazione è possibile, questa elezione, perché è stata purificata da Dio. Non sono i meriti di Maria, ma la grazia di Dio che ha lavorato in lei. Di fronte a questa azione di Dio, è Lui che agisce, tu Maria sii devota, sii credente, sii una che accoglie la presenza del tuo Signore. Come fare a accogliere la presenza del Signore? Qui l'immagine è molto plastica, perché i musulmani sono più saggi di noi, da tanti punti di vista, usano più il corpo di noi nella preghiera. Cosa vuol dire pregare, accogliere? Vuol dire anche col movimento del tuo corpo, prosternati e inchinati, che è il movimento dell'orante, del fedele islamico, quando si china a terra durante il momento della preghiera. E notate la partecipazione di Maria, che è prima, ma dentro un popolo. È l'ultimo capitolo di Lumen Gentium, per intenderci, che in Maria tutto quello che è la Chiesa viene portato nella sua figura personale, nella figura personale si dice la qualità della comunità dei credenti. Prosternati e inchinati con coloro che si inchinano. Non sei l'unica, sei però colei che davanti hai ricevuto una grazia particolare, adesso anche tu con gli altri. Fin qua sembrerebbe tutto abbastanza giustapponibile o rapportabile. Attenzione! Ti riveliamo cose del mondo invisibile, perché tu non eri con loro quando gettarono i loro calami per stabilire chi dovesse avere la custodia di Maria, e non eri presente quando disputavano tra loro. Qui viene ricordato che tutto questo disegno non è fatto, non è stato immaginato da Maria, e qui c'è una storia che da sempre in Dio aveva previsto o era andato in questa direzione. Ma è la parte finale che segna l'atteggiamento tipico con cui il Corano disegna il rapporto del fedele con Dio, o di Dio col fedele. Quando gli angeli dissero: o Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da lui proveniente. Il suo nome è il Messia, Gesù, figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, uno dei più vicini. Dalla culla parlerà alle genti e nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti. Cosa ti succederà, Maria? C'è un lieto annuncio, l'Evangelo. Il lieto annuncio è che la parola da lui proveniente entra dentro di te, tra virgolette. Qual è il nome? Il nome è il Messia, prima ancora del nome proprio, la sua vocazione, la sua missione. È il Messia, il Cristo. Gesù, Cristo, Cristo, Gesù, è la stessa identica cosa, perché Cristo vuol dire semplicemente Messia. E il Messia non è il Messia generico, ma il Messia è Gesù, figlio di Maria. Se ricordate alcuni passaggi di San Paolo, quando dice che è nato dalla carne, dalla stirpe di una Maria, che è dentro una storia, è figlio di qualcuno con nome e cognome, eminente in questo mondo e nell'altro. Il Corano è l'unico testo sacro al mondo che dice che Gesù, che noi riteniamo il numero uno, è eminente in questo mondo e nell'altro. Gli altri testi sacri delle altre religioni non parlano di Gesù. Il Corano è l'unico che parla di Gesù, perché Yeshua, Issa per gli arabi, dopo Muhammad è il numero due. Numero uno è Muhammad, Maometto, numero due è Issa, Gesù. Proprio a causa di questo. Ce ne sono 12 le sure del Corano, le 12 capitoli del Corano in cui si parla di Gesù e o del cristianesimo. Uno dei più vicini, dalla culla parlerà alle genti e nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti, sarà tra gli uomini quelli che piacciono a Dio. Ella disse: come potrei avere un bambino se mai un uomo mi ha toccata? E la risposta è lapidaria. Disse: è così che Allah crea ciò che vuole. Quando decide una cosa, dice solo sì ed essa è. Come viene disegnato il rapporto tra Dio e uomo nell'annunciazione degli angeli a Maria? Come un'attività di Dio che l'uomo deve supinamente ricevere. Anzi, se gli fai la domanda, non dico che è anche un po' stizzito, ma ti richiama all'ordine. Cioè, tu cosa vuoi? Ciò che Allah fa, così è, punto. Prendere e portare a casa. Vi farò vedere che noi cristiani siamo molto più musulmani di quello che pensiamo, perché noi fondamentalmente interpretiamo così. Se Dio parla, capisce nostrego, mistero della fede, c'è volontà cieca, non capisco, prendo e porto a casa. Sappiate che siete musulmani dentro. No, va mia bene, non va bene. Perché questo è un rapporto tra Dio e uomo, tra rivelazione e fede, in cui l'uomo non gioca alcun ruolo. Perché il ruolo se lo gioca tutto Dio, che fa? E la libertà dell'uomo deve accogliere passivamente quello che Dio fa. Muslim, sottomesso. Nel termine nobile, se Dio è Dio, io mi sottometto a Lui. Se conoscete un po' di storia della spiritualità cristiana e anche della grande storia del cristianesimo, spero non vi sia strano questo modo di fare, perché Agostino non era molto distante da qui, Lutero non è assolutamente distante da qui, e ogni volta, ogni tanto, entrano nelle grandi anche fasi del cristianesimo delle sottolineature per cui fa tutto Dio e io non devo fare niente, fa tutto Dio e io sono sottomesso, lui solo è attivo e io sono passivo. Questo dice il Corano. Come ci narra Luca, che è l'unico, il concepimento di questo bambino? Innanzitutto non si fa una teoria, ma si narra una storia e un dialogo. Avete visto anche prima, parla tutto uno, e quando gli fa la domanda la povera Maria Miriam, ciao, gli alto do, e invece qui c'è un dialogo. Nel sesto mese, notate, c'è una storia che precede, non capita ex abrupto, patapinfete, come capita nella sura terza. C'è una storia che ha preceduto questo. È il sesto mese di che cosa? Di quando Giovanni è stato concepito da Elisabetta e Zaccaria. C'è una storia, ma a Zaccaria era stato detto che questa storia era perché c'erano già stati poi tanti atti di Dio nei confronti del popolo di Israele. Nel sesto mese l'angelo fu mandato da Dio, guardate la differenza, in una città della Galilea chiamata Nazareth. Qui è una storia, qui non stiamo parlando di caramelle, favolette, qui ci sono spazi, tempi ben determinati, perché la storia fa la differenza, la carne fa la differenza, lo spazio-tempo fa la differenza dello spirito, perché la quantità della storia fa la qualità dello spirito. A chi è stato mandato? A una ragazzina che è lì pronta, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Di Maria noi di là non sappiamo nulla. Potrebbe essere, poveraccia, una sfortunata che non ha trovato marito e gli fa anche un piacere al Padre Eterno. No, non sai niente. Potrebbe essere una che non ha neanche, voleva fare la suora. No, ci dovevi pensare una roba qua. Mica Maria voleva fare la suora, per la carità divina. E Giuseppe il prete, per la carità divina. Facevano la cosa più normale di questo mondo. La vita è nel compimento di una relazione che permette al mio amore di trovare carne, spazio e tempo. E per fortuna aveva già trovato tutto. Quindi Maria è già a posto nella vita. Maria sa già cosa fare nella vita. Non è una che boh, chissà, non lo so. No. Ha già trovato tutto. In questo quadro avviene il resto. La Vergine si chiamava Maria. Cosa fa l'angioletto entrando da lei? Notate le sottolineature, perché dopo nei confronti si nota subito. Non è che arriva, entra. E vedremo poi gli artisti come su questo entrare hanno provato a lavorare. Entra. Cioè è lui che viene dentro casa tua, dentro il tuo spazio e il tuo tempo. E disse, qui c'era ancora la precedente versione per farvi vedere come a volte sempre con le traduzioni ci siamo fatti, non dico del male, ma è stato un po' così, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, kaire, in greco kaire, Maria. Kaire, kaire, caris, eucaristia, è la stessa radice. Rendi grazie, qui c'è gioia, qui c'è pienezza. Tu sei riempita dalla grazia, perché il Signore è con te. Partite dal fondo, se il Signore è con te, tu sei pieno di grazia, uguale poi rallegrarti. Perché l'essere nella gioia è avere la grazia di Dio, cioè il Signore con te. È quella stessa cosa che dirà Gesù, perché tu togli il Signore con te, ti verrà meno grazia, uguale per quanto sei contento non sarai felice fino in fondo. non avrai il compimento, il centuplo qua giù, sono venuto perché abbiate in voi la gioia. Ora, attenzione a Maria, perché le voglio un sacco bene, perché Maria non è una beatina imbranata, stupida, che dice sì, vieni. Questo ce lo immaginiamo noi. Maria è intelligente e comincia a far frullare il cervello, il cervello. A queste parole disse, quel di chi? Quel di chi? Cosa vuol dire? Che senso ha questo saluto? Quindi se vi fate le domande non ne capite il senso né della parola di Dio né di quello, siete semplicemente normali credenti, anzi super credenti, perché chi di fronte a una parola di Dio dice sì e non si domanda il senso non è credente. Il credente è credente perché si domanda e deve domandarsi il senso. Notate, non semplicemente il significato, il senso, che senso ha per me? Che senso ha questa parola sulla pelle, sulla carne della mia vita? Altro che fede cieca, qui apre gli occhi e fa girare tutto quello che deve far girare. A questo punto noi siamo abituati, ma adesso con il confronto col Corano, di là gli angioletti si sono anche un po' stizziti e l'hanno asciugata fuori alla svelta. Guardate cosa fa l'angioletto. L'angelo le disse, non aver paura Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non aver paura. Ogni incontro con Dio crea un po' di paura e turbamento. Ormai abbiamo capito questa struttura. Per la Bibbia è chiarissima, siamo noi che abbiamo le idee poco chiare. Per la Bibbia è chiarissimo. Hai ragione, forse sono arrivato anche in maniera un po' troppo forte. Non aver paura, ti ripeto, hai trovato grazia presso Dio e guardate cosa fa, spiega a Maria il perché la grazia è presso di lei o lei presso la grazia di Dio, che è uguale nella modalità espressiva ebraica. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore dirà al trono di Davide, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Scusate, ma una mamma o una donna che vuole sposarsi e che ha voglia anche di mettere su famiglia, se venisse detto guarda che il figlio che avrai è il numero uno al mondo, sarà proprio un bravo ragazzo, sarà ricordato per sempre, sarà figlio dell'Altissimo, guarda che quello che farà è per tutti. Cioè, una donna normale sarebbe sussultata di gioia, yeah! Cioè, ho fatto la polizza sulla vita, perché non avrò un bambino o qualcuno che c'ha, ora che lo tiri su, magari fa il contrario di quello che dico io, anzi è migliore di me. Quale donna non sarebbe esultata un tale annuncio? Maria no, non si arrende ancora neanche qua, e viva Dio che è così. E cosa fa Maria? Allora Maria disse, ma c'è qualcosa che non quadra, come fai a dirmi che mi crescerà un bimbo in pancia se io non conosco uomo? E sapete che non conosco vuol dire conoscere dal punto di vista biblico, cioè aver avuto un rapporto sessuale. Quindi dovrebbero tradurlo un po' meglio, però dopo le nostre orecchie rimarrebbero un po' scandalizzati i bambini, chissà cosa penserebbero, e gli adolescenti gli ripartono gli ormoni. Non conosco uomo, quel di chi? Non conosco uomo, direi, non sono andata ancora a letto con un uomo, come faccio ad essere incinta? Viva Maria, che è intelligente. Cosa fa l'angioletto? Pensate, cioè, te lo dico una volta, te lo dico oltre, mi fai ancora la domanda? Ma che miscredente che sei, Maria! Ma come sei dura di comprendonio! Ma allora proprio non ci credi tu! Non dice nulla di tutto questo. Cosa fa l'angioletto? Le rispose l'angelo, porta te Gesù, a te Maria, aspetta che te pieghi. Lo Spirito Santo, quindi non è che facciamo la fecondazione in vitro, tutte le cose più strane, no, no, ti spiego, sarà lo Spirito di Dio a fare tutto, stenderà la sua ombra, la potenza, per questo colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Non abbiamo la fotografia della faccia di Maria, ma deve aver fatto una faccia Maria all'angelo, perché l'angelo, senza neanche che Maria apra la bocca, deve aver fatto una faccia, va avanti lui a spiegargli come funziona la storia. Perché Maria dice, cioè già era un po' strano prima, né? Di avere un figlio adesso senza andare a letto con un uomo, poi adesso viene giù l'ombra dello Spirito Santo, e Spirito Santo, dov'è? Guardate cosa fa l'angioletto, vedi, vedi, altro che fede cieca, der fiuce, apri gli occhi, pensa, guarda, guarda, e cosa hai da guardare? Non qualche cosa strano scritto nella Bibbia, qualche cosa che tu non puoi vedere, non sai, no, 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 guarda Elisabetta, tua parente, cioè non puoi dire che non la conosci, perché Elisabetta è tua cugina, bene, tua cugina Elisabetta nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile, uguale, se il Padre Eterno ha fatto saltare fuori un figlio letto, anavecio sgalopeta, secco secento, sterile come Elisabetta, veder che le bupo a farti saltare fuori un bambino anche a te, sta dicendo quella roba qui, non so se avete mai letto con calma questi testi, guarda Elisabetta, vecchia, rincitrullita, secca, l'è chiuso tutto lì, e ciao lì, più chiuso, cioè l'era un puhibol. Se il Padre Eterno è stato capace a tua cugina fare una cosa del genere, vede, Arabua fa po' per te, una roba del genere. No, nulla è impossibile a Dio. Vedi che le possibilità di Dio vanno al di là delle possibilità degli uomini. E solo adesso, dopo aver visto una prova, dice il suo sì, perché se lo dici prima non è fede, è ingenuità, spontaneità, un po' adolescente, ti butti alla cieca, sei un po' cotto, ma non è amore. Allora, tenete sempre presente questo allora, ricordate Genesi 3? Allora, solo a questo punto Maria disse, ineni, ecco me, sono qui, che è la risposta massima della fede secondo la tradizione ebraica. Eccomi, l'ha detto Abramo, l'ha detto Mosè, i profeti, ineni. Ecco, io sono qui, io. Io vuol dire con quello che sono, sono qui. Sono qui per fare cosa? Per mettermi a servizio del Signore. Anche perché vi siete resi conto che nella vita dobbiamo servire a qualcosa o a qualcuno. Nel termine più bello, servirà a qualcuno la mia vita? A chi servo? Chi servo? Per quale servizio? Noi diremo qual è la mission della nostra vita? Qual è la missione, il compito della mia vita? Ecco, il compito della mia vita è mettermi a servizio del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Di Maria non c'era data la risposta in nel Corano, qua c'è data la risposta, e quel avvenga di me in greco è il verbo, è un ottativo, un tempo che non esiste in italiano. L'ottativo è il verbo del desiderio, è la temporalità del desiderio, quindi letteralmente è: non desidero nient'altro che si compia su di me la tua parola. Non dice porca loca ormai l'ho ciapato, me tocco, dice questo è il mio desiderio, perché tu sei il compimento del mio desiderio, anche se non sapevo di desiderare fino in fondo te, ma tu hai fatto il nostro cuore per te, e fin quando non riposa in te non trova pace. Ho capito dove sta la mia grazia e la mia gioia, perché quello che pensavo realizzarsi con Beppe, con Giuseppe, in realtà si realizza in una maniera più profonda. E solo a questo punto cosa fa l'angelo? Ce lo nota, può partire, può andarsene, là non c'è neanche detto cosa fa, cosa non fa, può andarsene, perché la struttura dell'incontro tra Dio e uomo nel cristianesimo non è Dio fa, l'uomo subisce, ma Dio rende protagonista l'uomo dell'opera stessa di Dio. Per cui a un certo punto Dio stesso fa un passo indietro, se ne va, perché adesso è affidato a te. Dio ti abilita a portare avanti la sua storia, ti entra dal di dentro, poi dice: ragazzo, adesso tocca a te, adesso mettici del tuo, adesso vivi tu. Riesco a rendere quello che non è la volontà di Dio una specie di copione scritto da qualche parte del cielo, per cui dai Dio mandalo e dimmi cosa devo fare, gli dice cosa deve fare, gli dice cosa deve fare, zero, gli dice guarda è così, poi ambiet, un po' alla volta vedrai, tocca a te disegnare con Dio la vita, ma non devi semplicemente applicare quello che Dio ti ha dato o ti ha detto. Anche perché se fosse vero che Dio ha scritto da qualche parte la sua volontà su un copione, è anche bello strano che non te lo faccia sapere, no? È un po' sadico, perché la volontà di Dio è che tu faccia la sua volontà. Dopo lei si strambo che non te lo dice, dice dimmi cosa devo fare, che è un modo molto elegante e gentile per invocare l'essere musulmani invece che cristiani. Dai, far conto, fai tutto tu, Dio, dai, vieni giù, dimmelo, ti sei solo a posto. Comodo, troppo comodo. Tocca a te nel dialogo, nella perplessità, nel turbamento, nella domanda, nelle prove che vedi, poi arrivare a dire, inedì, eccomi. Perché alla fine, quando te sei spuset, puoi mettere insieme tutte le prove che ne hai voglia, ma dopo dire, eccomi, parto. Perché non è che allora, sì, te l'ha detto Dio, e avanti in resta, lancia in resta, e avanti Savoia che l'Italia è fatta. C'è un intreccio, una relazione, una dimensione di coprotagonismo dell'uomo che il Corano non conosce. Perché qua tutta la libertà dell'uomo è coinvolta perché la libertà stessa di Dio possa trovare una sua concretizzazione nella storia. Pensate all'Angelus, fa tutto Dio, la prima parte, l'angelo Signore portò l'annuncio a Maria, risponde Maria, eccomi, fa tutto Maria, eccomi sono, e quando le due libertà si incontrano, e il verbo si fece carne, interessantissimo, tutto Dio, tutto l'uomo, e allora nasce l'uomo Dio, interessante, si rende presente l'uomo Dio, cioè è una presenza di un incontro in cui tutto Dio e tutto l'uomo viene rispettato alla massima potenza, senza mescolamento, senza confusione, dice il Concilio di Calcedonia, senza divisione, senza separazione, ma lì tutti e due al massimo si esprimono. Riesco a rendere? Ancora, noi abbiamo uno schema in cui pensiamo che più agisce Dio, mettiamo qui, uomo Dio, più agisce Dio meno deve agire l'uomo. È fortissimo questo schema nel cristianesimo, più fa Dio meno faccio io. Questo è l'Islam. Nel cristianesimo è esattamente il contrario, più fa Dio più devo fare anch'io, perché la presenza di Dio che fa e la presenza mia che fa crescono a vicenda. Perché più arriva grazia, più la mia libertà, per dirlo in termini teologici, più la mia libertà deve darsi da fare. Ci siamo? Per questo è bella l'avventura con Dio. Perché se fosse un copione da recitare, stasera si recita soggetto, ragazzi. E siamo tutti dei personaggi in cerca d'autore. Perché l'autore c'è, ma poi te la devi sbrigare anche un pochetto sul palcoscenico della vita, grazie al cielo, perché non è semplicemente una rappresentazione che sai già come andrà a finire e è già tutto scritto, la scrivi cammini facendo e la strada si apre passo dopo passo, si apre la strada passo, non puoi vederla tutta prima e dire yeah, sono sicuro vado. Ci siamo? Ho reso un pochetto? Bene. Se adesso doveste immaginare di disegnare l'incontro di Dio con l'uomo come è avvenuto nell'Annunciazione di Maria, anche qui va sicuro che potreste avere mille possibilità. E adesso vi faccio vedere come gli artisti, con la loro sensibilità, abbiano accentuato a volte un polo, a volte un altro polo, a volte uno e l'altro, ma hanno provato a dire: nell'incontro tra Dio e uomo, come l'agire di Dio e l'agire dell'uomo dialogano? Perché quello raccontato in Luca è un dialogo come ad amici, rivelazione, è dei verbum al numero 2. La rivelazione è un dialogo come tra amici, ci si parla, ci si scambia. State attenti dove avviene, nell'arte, dove avviene la posizione soprattutto delle mani e degli occhi e dell'angelo e di Maria. E terzo, cosa succede nell'ambientazione? Ve lo faccio vedere subito perché è facilissimo. E qua dobbiamo ringraziare la nostra grande tradizione artistica. Partiamo con uno tra i primissimi in Occidente, vado proprio in ordine cronologico. Tra i primissimi in Occidente è forse una delle più celebri annunciazioni. Si vede? No, aspetta che adesso ho bisogno. Allora, la prima scelta chiara è non in casa, non fuori casa, ma nel portico, nell'atrio. Né dentro né fuori. Seconda scelta, nettamente diviso con un artificio architettonico, lo spazio dell'angelo dallo spazio di Maria, lo spazio dell'angelo e del divino, lo spazio dell'umano. Quando arriva l'angelo è rispettosamente inchinato nei confronti di Maria e i due atteggiamenti sono speculari: braccia conserte l'angelo, braccia conserte Maria. C'è una sorta di reciproca devozione, reciproco ascolto, e il dialogo avviene tutto negli occhi dei due che si guardano. Cosa fa Maria? È seduta. È seduta come? Con le mani sul grembo e poi sul seno, dove lì è custodita l'origine della vita e lì dove anche si dice la posizione dell'orante, di colui che prega. Sta dedicando il tempo. Avete presente Marta, Marta, tutti affanni, Maria qui seduta ad ascoltare, ha scelto la parte migliore e non le verrà tolta. Che cosa succede nel momento in cui l'ascolto di Maria dell'angelo comincia a farsi storia? Notate tra l'altro anche il colore uguale del portico al vestito sotto, la terrosità, l'argillosità del vestito di Maria. Si sfondano i piani, la casa si apre su una finestra che c'è anche una grata che fa intravedere da qui, semplicemente, se noi non conoscessimo niente della parte di sinistra, vedresti solo di là un po' di verde. Dalla parte di qui tu sai, perché è beato Angelico, sapete che è beato perché è beato, né? Suo nome era Fra Angelico, ma è beato, è santo questo pittore qua, era un domenicano nella chiesa di San Marco a Firenze. Questo è tipico del beato Angelico, questo qua è il giardino della Maddalena da risorto, il giardino fiorito. Questa c'è una palizzata e qui dietro c'è il giardino dell'Eden. Cosa è l'incontro tra Dio e uomo? Che cosa avviene nell'incontro tra Dio e uomo in Maria? La possibilità che avevamo sempre sognato fin dall'inizio di vivere la condizione paradisiaca. Cos'è la condizione paradisiaca? Quella che lui parla e io ascolto e noi ci ascoltiamo. Lì, anche se c'è ancora una palizzata, non per niente era un monaco, quindi insomma, e tra l'altro al tempo c'era anche la predicazione del Savonarola, e quindi insomma eravamo in tempi in cui sulla penitenza, per lui c'è una palizzata e qui è una piccola finestrella. Beato angelico, attenzione all'altro genio toscano, Leonardo, perché qui cambiamo. Alcuni elementi continuano a ritornare, ma vengono rimescolati. Innanzitutto, non siamo più sotto un portico e la scena non è, anche qua è vero che la gran parte se la prendeva, perché certo qua e qua sono grandi uguali, però c'era un pezzettino in più dalla parte dell'angelo, però tutto sommato erano quasi uguali. Qui la parte dell'angelo si prende, notate l'asse qui dello spigolo, si prende la gran parte della scena, e la parte di Maria della sua casa invece solo un angolo della scena. Prendiamoci l'angioletto, arriva, eh sì, in un inchino molto meno devoto rispetto, e non speculare rispetto all'atteggiamento che aveva nel beato angelico, e guarda anch'egli Maria, una mano appoggiata sul suo ginocchio e ha in mano il giglio, l'annuncio del concepimento virginale, e poi la sua parola è una benedizione, ma nello stesso tempo è sufficientemente imperiosa. Questo è l'annuncio. È molto deciso e molto meno romantico l'angelo di Leonardo. Cosa fa Maria dalla parte di qui? Innanzitutto sta meditando, c'è il libro della scrittura e la sua mano è sulla scrittura, notate la mano tesa di Maria, sia questa, non sono mani molto dolci, qui c'è tutta una fatica e una tensione, e notate dove si trova questo mobiletto sul quale è posto il libro della scrittura. Non è sul piano solo di Maria, non è sul piano solo dell'angelo, ma è a mezza strada, perché la Bibbia è ispirata da Dio, l'autore Dio, noi diremmo con dei verbi, è autore umano, è lì dove ti viene incontro, è nella sua parola, dove ti viene incontro Dio, e con l'altra mano, con questa mano è che contemporaneamente dice disponibilità ma anche fatica. Cosa fa Leonardo? Anche qui ormai il giardino è fiorito, ma qua è letteralmente rotto l'orizzonte, non c'è più palizzata, ma qui c'è una balaustra, tra l'altro qua interrotta, proprio dove c'è l'angelo e la mano dell'angelo, qua si interrompe la balaustra e qui c'è il giardino fiorito. C'è la possibilità di una vita insospettabile, insospettata, con quel poi gioco tipico di Leonardo, per cui è particolarmente famoso, con quei suoi sfondi tra il fantastico e il reale, con quei colori in cui il colore del cielo e il colore della terra poi si mescolano. Antonello da Messina fa una scelta totalmente diversa. Non ci parla del momento dell'annunciazione, ma ci parla di Maria annunciata, di Maria che ha ricevuto il messaggio. Come dire, se dovessimo dire, è qualche minuto dopo che l'angelo è partito da lei, per avere un'idea. Gli hanno fatto la foto. Come è messa lì Maria? Notate come loro conservavano molto più di noi tutta la fatica, c'è certo il piccolo leggio, c'è la parola. Maria ha uno sguardo perso in quello che gli è stato annunciato, si deve tenere il velo e deve tenere chiuso il velo che l'avvolge, questo azzurro che ricopre l'ombra, e questa mano sufficientemente tesa disegna in Maria, e una Maria che è certo che desidera nient'altro che si compia la sua volontà, ma qui dentro sente tutta anche la bellezza, il dramma, la fatica, il peso di questa risposta e di questa storia che inizia. Luca non ci dice così, perché dice che dopo parte per andare da Elisabetta, e poi anche noi ce la immaginiamo anche contenta, abbastanza contenta. Gli artisti lavorano molto più di noi, perché si immaginano compositio loci, dicevano gli antichi, fai la composizione del luogo, immaginati come è venuta la scena, perché da come ti immagini la scena c'è dentro tanto della tua spiritualità, di come disegni il rapporto uomo-Dio. Questo mi ha sempre affascinato, è un'opera di Botticelli poco conosciuta, perché Botticelli lo conosciamo per tante altre cose. Qui gli elementi ritornano, ma ricomposti in maniera molto diversa. Siamo all'interno di una casa, è entrato proprio dentro una casa, e notate, l'angioletto arriva quasi di soppiatto, ti si infila da sotto, ti arriva, ha in mano il suo bel giglietto, c'ha la sua manina imperiosa dell'annuncio, e Maria alla faccia della beatina che dice sì sì vieni Gesù, si scansa, si tira indietro, non lo guarda neanche, ma si tira indietro con due mani, perché non dico che vuole scansare, ma si domandava che senso avesse un tale saluto. Botticelli becca questo momento di tutta la narrazione dell'Annunciazione. Anche lei era lì, pure meditava le scritture, pure era in piedi, eppure scansa quell'angioletto. E notate anche qui adesso la porta, qui è un genio, perché il dito è letteralmente sullo stipite della porta che si apre, e questa porta che si apre, per farti capire di che cosa stiamo parlando, è un hortus conclusus, è il giardino della deposizione del sepolcro, è il giardino chiuso dell'incontro con Dio, e l'albero, non sono tanti alberi, è l'albero della vita che è fiorito nella croce del Signore. Ci credo che lo scansi, perché una spada a te trafiggerà l'anima, mica tanto simpatico questo annuncio. Va bene anche tutto, però. E dietro certo si disegna un'umanità, una possibilità di civiltà, di stare insieme, addirittura di oltrepassare con un ponte il fiume, di unire ciò che è diviso, ma qui è in prospettiva tutto questo. Ma nel presente, Lorenzo Lotto è ancora più sfacciato. Siamo in un interno molto interno, ti faccio pure anche la camera da letto, ti faccio il focolare, tutto. L'angioletto arriva, probabilmente nella discesa ha avuto anche un atterraggio non proprio perfetto, perché se notate è arrivato con una gamba di qua, una gamba di là, è arrivato giù e nell'atterrare ha avuto un po' di fatica. Tira sulla mano, c'è anche il Padre Eterno che prega con due mani, Maria manco lo guarda. C'ha il suo giglio e tutto, zero. Il gatto è il gacciapanna puro. E sapete che tradizionalmente noi dicevamo che i gatti, i cani avvertono gli animali, avvertono la presenza anche di ciò che non vedi e non senti tu prima dell'uomo, perché hanno la capacità anche solo di sentire gli infrasuoni rispetto all'uomo, ok? Loro, il gatto si accorge. Maria sembra distratta, ma in realtà il gioco è: io qui adesso, va bene, mi volto verso di te, perché è l'unico che guarda chi guarda è Maria, mi volto verso di te e ti dico. Il gioco è duplice, accetto o non accetto io, e accetti o accetterai tu, perché quello che è capitato a me prima o poi nella vita capiterà anche a te, ti verrà a trovare. E poi che fare? Molto interessante. È il greco, è il soprannome di questo pittore greco, che è passato poi anche per l'Italia, poi ha lavorato soprattutto in Spagna. Ha una concezione molto teatrale di tutta la scena, per cui qui c'è già il coro degli angeli, lui suono, perché lì c'è quella roba qui, Dio che si fa uomo, questo è la gloria di Dio, questo è il canto per eccellenza, questa è, qui c'è uno squarcio di cielo che scende, l'angioletto è verde in piedi a mani giunte. Se avete presente nella iconografia bizantina della Trinità, se avete solo anche presente San Sergio di Rubliov, la Trinità di Rubliov, lo Spirito Santo è sempre disegnato in verde e anche un po' incinto, c'ha un po' di pancino, perché lo Spirito Santo è colui che genera. Gabriele che arriva, l'angioletto è verde e è colui che è il generante, colui che dà vita. Cosa fa Maria con le due mani tutta intenta nello sguardo con l'angelo, e tra cielo e terra decide il suo sì. Per il greco, che è molto 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 mistico, molto molto orientale, spirituale, per lui questo incontro è un incontro di grazia e di beatitudine. Guardate come cambiamo scena. Qui il Caravaggio. Caravaggio ha una storia tutta sua molto diversa e particolare, perché è un poco di buono, perché è accusato di omicidio, perché deve andarsene, perché lui il peccato, il male, il buio, e qui il gioco tra luce e tenebre, tra il peso di Dio e il peso di questo annuncio e il peso di Maria. L'angelo è abitato dalla luce, discende su di lui la luce della grazia e è quasi sopra, schiaccia quasi con il suo ditino, sempre porta il giglio, il suo ditino imperioso, Maria che in ascolto sta ricevendo, oserei dire quasi subendo, l'arrivo della forza e del peso di questo annuncio, e è gravata l'atmosfera e tutto è gravato da questo, che non è un sereno, bello, simpatico momento glorioso, ma è un momento già drammaticamente sofferente. Vi faccio ancora uno antico e poi dobbiamo saltare, perché il tempo vola, dobbiamo saltare ai contemporanei. Guido Reni, tutt'altra epoca, tutt'altro modo di percezione, di sentire, siamo dentro, arriva l'angioletto che è vestito come il prete, è chiaro cosa voglia dire Guido Reni, perché l'annuncio ti viene portato dalla Chiesa e dai e nei ministri della Chiesa, quindi ha sulla stola, è vestito con tanto di cingolo e tutto, gli manca appena il manipolo e il calice in mano e poi va bene. Qui c'ha il suo bel giglietto e qui non dà neanche la benedizione, tira sul ditino. Maria cosa è? Ah, Maria è proprio devota. Maria è in ginocchio, a mani giunte, e guarda, non guarda più l'angelo, ma guarda il giglio, guarda e si sofferma, si contempla il dono di grazia che gli viene fatto. Qui gli angioletti guardano, indicano, c'è lo squarcio del cielo e qui si apre sempre la porta sullo sfondo, a differenza di Caravaggio, che è uno dei pochi che non apre nessun sfondo, ma è tutto chiuso. E nell'aprirsi notate il gioco molto interessante, che l'albero della vita, l'albero del bene e del male, è l'annuncio dell'incarnazione. Quindi non solo in Gesù morto e risorto, ma nella sua incarnazione, quello che desideravi andare a toccare avidamente per superbia ti è offerto come bimbo tra le tue stesse mani. Gli ultimi quattro. Questo è un italiano, un contemporaneo, vivo ancora, il quale immagina il momento dell'annunciazione come, gli elementi sono quelli ma rimescolati, la porta, io sono la via, la verità, chi non passa attraverso me, io sono la porta, chi passa, solo il mercenario sale su da altre parti. Qui c'è la porta che si apre, e notate che è al centro, perché lui è la porta, l'offerta di grazia. Attenzione però, perché questa cosa qui, che di per sé sta in piedi, però si appoggia ed è appoggiata a un angelo che è totalmente schiacciato da una parte su uno stipide e una Maria che è totalmente schiacciata sull'altro stipide. Qui tra uomo e Dio un fronteggiamento, e notate che c'è anche un vento diverso. Di qua ci sono i capelli dell'angelo che vanno in questa direzione, di qua i capelli di Maria che vanno in quest'altra direzione. Ci sono due venti contrari, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Anche per Maria non è stato facile, e è stato elaborato la sua risposta, e Maria è concentrata e anche quasi schiacciata, dubitabonda, di fronte a questa offerta di grazia che apre certo tutto. Notate anche la scelta del tratto, secco, duro, tagliato in maniera tale da farti percepire che qui, bello Natale per te l'annunciazione come una cosa serena, ma qui è tagliente la fatica di quello che lì sta avvenendo. E i piedi di Maria sono piantati a terra, i due piedi dell'angioletto sono sollevati da terra. Qui c'è un approccio alla vita diverso, e qui dentro che cosa avverrà? La scelta dell'autore già di dire, pur in questi tratti così da ferite, di dire che l'azzurro, che qua era qua sopra, qua non esiste azzurro, ma l'azzurro avrà poi la scelta e sarà la strada, il Dio che è sceso dal cielo in terra, qui la terra si apre una via al cielo. Non ne conosco molti e quindi l'ho portato volentieri, il punto di vista di Gesù. Non avete mai pensato a Gesù cosa avrà pensato in quel momento? Perché in quel momento avviene la fecondazione. L'ovulo è fecondato, il bimbo comincia a crescere. Anche questo è un italiano, si immagina l'annunciazione dal momento del bimbo dentro. E la scelta è molto molto interessante, per cui è un bimbo come tutti gli altri dentro, anche se domina l'azzurro del cielo e dominano tutte forme morbide e rotonde, e la divinità, il cerchio, la particola, l'ostia, la croce si mescolano e si rincorrono, e allora questo bimbo è rivolto in questa direzione. Qua il divino certo che si farà e si fa presente, ma è attraverso la croce più ancora che attraverso la natività, perché lì dentro inizia una storia di fatica e di sofferenza anche per Gesù. Non dimentichiamo che è stato difficile per Maria, ma è stato difficile anche per Gesù, né? Ci avete mai pensato? Perché da Dio che era si è umiliato, si è fatto carne rinunciando alla sua divinità, si è fatto carne mortale, quindi anche per lui non è che è stata una passeggiata, non solo quando l'hanno attaccato via, ma anche fin dall'inizio. Arriviamo poi agli ultimi due, non potevo non mettere uno dei miei preferiti, non tanto come quadro, ma come artista, Arcabas. È ancora vivente, Arcabas è un nome d'arte, è vivente questo francese, ha disegnato, ha pitturato molto anche dalle nostre parti, soprattutto a Bergamo, e è veramente notevole. Allora, l'angelo è enorme e occupa un sacco di scena. Arriva verso sto povero agnarellina, e la quale era lì a leggere, non c'è neanche la seggiola, è sparito tutto qua, è uno stare pericolosamente in equilibrio, non è una posizione comoda, e si rivolta, certo, un po' guardando lei, un po' guardando noi, perché sto angiolone è potentemente un gigante che arriva col doppio occhio, che è una misura, è un riferimento tipico di Arcabas per dire la capacità di Dio o del personaggio di vedere in tutte le direzioni. Lui ci vede, noi facciamo fatica. Ha la bocca aperta, soffiò lo spirito, emisit spiritum, e notate lo spirito, la sua parola che si avvicina alla bocca di Maria, e i suoi capelli è un sole spirito santo, fuoco, certo c'ha le ali, c'ha anche una capelli criniera, qui è la potenza dello spirito che arriva al cospetto della delicatezza, della fragilità di Maria. L'ultimo che vi offro è molto molto recente, è ancora un italiano, conosco un po' di più gli italiani, mi spiace per gli altri. Anche questo è molto interessante, è un milanese. Questa qui è un'annunciazione splendida, veramente splendida, anche se a guardarla così uno dice, allora te perché ha disegnato mia mamma lì seduta sul letto? Ma cosa era Maria? Promessa sposa. E dove sta tutta la questione? Di una maternità. Di chi è il mio sposo? Di chi è l'amore che è capace di riempire la vita? Non sono a letto, e il letto è chiaramente matrimoniale, ma sono ancora lì seduta in parte. E Maria ha poi anche una gamba già tesa e guarda fuori dal quadro. Come faccio a dirti che è arrivato lo Spirito Santo? Non ti faccio più neanche l'angioletto. Ti faccio questa formina. Adesso non ti dico spermatozoo gigante. Questa nuvoletta gigante, questa goccia gigante, immaginate come volete la fertilità e la modalità di generatività di Dio che arriva, anzi, letteralmente l'ha attraversata, per cui il suo volto è stato trapassato da questa presenza e questa presenza l'ha cambiata. Per cui, se notate, se avete buon occhio, ti faccio già il pancino gravido, perché già il seno e il pancino è di uno stato anche avanzato di gravidanza, perché artisticamente te lo metto tutto insieme, perché l'essere passati attraverso questo incontro ti trasforma. L'essere passati attraverso questo incontro ti trasforma. Io sono un maschio, quindi non riesco a capire fino in fondo cosa voglia dire incontrare Dio, perché se incontrare Dio è l'analogia più grande, è essere attraversati da Lui che ti feconda, solo una donna che vive il parto e la gravidanza si può rendere conto cosa vuol dire essere attraversati da qualcuno che ti cresce dentro, no, non solo idealmente, ma cosa vuol dire il tuo corpo che cambia. La trasformazione della tua vita è quella roba di Dio, è uno che quando arriva ti feconda, ti rimette in moto con la voglia anche di alzarci e di partire, ma ti senti anche tutta la fatica di rimanere lì. E nel suo sguardo fuori campo è orientata verso una direzione che ha colto, ma che non sa ancora bene fino in fondo dove la porterà. Quando una donna attende un figlio, mica sa cosa sarà di questo figlio. Sa che sarà un figlio, ma che sarà di questo figlio? Ecco, quando si incontra Dio, non sappiamo bene tutto fino in fondo come sarà la nostra storia con Dio. Sappiamo che sarà Dio, ma come questa cosa qui porterà a trasformare la nostra vita, questo non lo possiamo sapere né prevedere. Sarà nel gioco poi delle reciproche libertà che crescono. Bene, se sono riuscito a in qualche modo a rendere un po' quanto ci siamo detti, mi pare che l'incontro tra Dio e uomo, che ha preso carne, storia, tempo, spazio, materia in Maria, riesca attraverso anche solo questi canali, Vangelo di Luca, terza sura del Corano, alcuni dei dipinti della nostra tradizione occidentale, a renderci conto che poi possiamo anche fare tutti i bei discorsi che vogliamo, e anche bello, carino, forse, venire qui, fare anche una chiacchierata da parte mia e ascoltare da parte vostra. Ma poi, quando avviene quella roba lì, quando quell'incontro lì avviene, è bello, faticoso, entusiasmante, un po' drammatico, lì ti cambia, e poi alla fine comunque tocca a te dire se ti sta bene fare questa storia con Dio. Per quello che allora ho deciso di mettere io e Dio, di per sé sarebbe Dio e io, perché lui lo vuole sempre, però se io lo blocco. E in questo senso la provocazione iniziale di questi autori ci aveva ricordato che la libertà dell'uomo, quando si sente minacciato e vuole bloccare Dio, da tanti punti di vista lo può fare. Dio è morto e rimane morto, io l'ho ucciso. Lui, Dio, ha fatto tutto e vuole incontrarti, adesso tocca a te decidere, come Maria, quanto spazio lasciargli dentro la tua vita. Vi ringrazio perché ho parlato tantissimo. Dici, come stare davanti a Dio, a me aiuta tantissimo il pensare a questi quadri, proprio come sto, cioè come mi immagino quella roba lì, anche semplicemente la posizione, perché in questo hanno ragione gli islamici, nella posizione del corpo tu dici esteriormente, corporalmente, una posizione davanti a Dio, quindi anche quella roba lì è molto interessante. Ho la grazia di avere una cameretta e non avere altri, quindi posso anche sdraiarmi in terra quando prego, posso fare delle cose in base anche come in quel momento il mio corpo e la mia posizione davanti a Dio si sente. Due, sulla questione della femminilità, quindi condivido poi non tanto adesso che cosa fare, ma qual è la mia postura esistenziale, qual è il mio modo di pormi, di stare in piedi davanti a Dio. Sulla questione della femminilità mi inviteresti a nozze, perché Teresa d'Avila era detta la più maschia di tutti i maschi della Spagna, e tra Teresa d'Avila e Giovanni della Croce colei che aveva gli attributi era Teresa, sine dubbio. E quindi è molto interessante come il femminile, quando cammina molto spiritualmente, diventa molto maschile. Pensate anche a Caterina da Siena, cosa non ha fatto con i papi. Cioè, qual è il gioco puro, perché quando le parla, parte. Andava a prendere anche il Papa, oh, che felle Avignone, turno André. Gli altri maschietti erano tutti lì un po' titubanti, ma quando questa parte, parte. E come reciprocamente il maschile si avvicini molto a alcune qualità del femminile quando cammina molto in avanti. Giovanni della Croce, ma anche ti parlare di San Serafino di Saro, Silvano del Monte Athos, alcune persone che un po' su queste cose hanno provato a lavorare. Dove ho trovato la cosa più interessante su quei temi qui è di Stein. quando prima di convertirsi aveva ragionato sul femminile, quando con la sua tesi sull'Einfühlung, sull'empatia, ragionava sul, perché l'empatia è ciò che fa la differenza nell'umano, è il luogo dove l'uomo è uomo e dove l'uomo e Dio si incontrano. Come mai il femminile, che sull'empatia è per struttura più facilitato, non è stato scelto da nostro Signore come guida della Chiesa? Perché ha scelto il maschile, i preti, perché maschi e non femminucce? Ecco, Edith Stein è una tipa molto interessante, intelligente, che lavora su questa cosa di come il femminile e il maschile abbiano delle matrici, senza esagerare eccessivamente, ma è molto interessante, per cui sono dei tratti anche spirituali, non solo di attitudini, di capacità. Ecco, l'unica che ho trovato un po' seria su questi argomenti è lei, però adesso c'è un vuoto, insomma, dovremmo riprendere un pochetto queste cose. Però è vero che se l'incontro tra Dio e uomo è fare spazio a Dio, è il femminile, perché noi maschietti anche fisicamente siamo fatti per penetrare, entrare, comandare, dominare, non per accogliere, lasciare spazio alla vita di un altro, niente fa. Il nostro corpo ci dice due cose diverse. E anche come sperimentiamo la nostra sessualità tra maschi e femmine, ciao! Avete presente, signore fanciulline, la prima volta che avete avuto il menarca, il primo mestruo? Figlio cari, mia stanno una bella divertita, Ma sicuro che noi, insomma, la prima raspa fatta, è stata mica così, Capite? Quelle robe qui strutturano, che niente fa. Perché il tuo corpo poi è come percepisci, ti percepisci lì dentro, tra maschile e femminile, la percezione poi del mondo, dell'ABC, la vita, maternità, piacere, dolore, vita, morte lì dentro. Per noi è tutta cosa ta ta ta, 4 e 4, nessuna conseguenza, ti piace anche, ci e via. Domandala a lei. Quindi sarebbe molto interessante che da un punto di vista spirituale provare a lavorare. E dice, e qui concludo, Edith Stein, è per questo che ci sono molte più mistiche che mistici, però è vero, ipse dixit, quindi io relata refero, l'ha detto lei, che un maschio quando diventa mistico viaggia più di una femminuccia, perché una femminuccia deve solo, passami il termine, potenziare la sua natura. È una struttura che ha il femminile come posizione base dell'essere credente, accogliente di una presenza. Il maschile deve fare un lavoro su di sé, per cui è quasi, passami il termine, contro natura. Per cui quando arriva a quel livello lì, viaggia, perché ha guadagnato per lavoro, per fatica, per purificazione, quello che invece da tanti punti di vista è più offerto già anche naturalmente al femminile. Però non ho mai più portato avanti seriamente queste cose qui, le ho lette, le ho lì, però mai dire mai che un giorno o l'altro proverò a rifletterci un po', perché sono cose molto interessanti.